non announce an introduction to mystery. Si è aperta al pubblico la 23ª esposizione internazionale di Triennale. Il tema è l'ignoto, tutto quello che non sappiamo di non sapere. Curatrice Ersilia Vaudo, astrofisica, e Francis Queré, Pritzker di Architettura 2022, l'architetto del Burkina Faso. Performing PAC, la rassegna al padiglione d'arte contemporanea, il rapporto tra natura e arte contemporanea. Ancora qui Odessa, cronache da una città che trattiene il respiro, parliamo con una fotografa brava e coraggiosa. Buon pomeriggio e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali, e con me Tiziana Ricci. E oggi ho degli ospiti, i primi dopo la terribile pandemia. Allora ve li presento subito, sono Amy e Ivan. Buongiorno a tutte e due.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oh, ma no, voi non potete capire la mia gioia nell'avere qui delle persone in carne ed ossa, di solito solo voci virtuali. Amy e Ivan, adesso io li ho strappati al cortile, che sembra un forno, come ben tutti potete immaginare. Loro sono di Art Academy. Ivan, ti conosciamo da una vita, ma ci tenevi nascosta Amy?
Sto invecchiando. Amy è in luce continuamente, è lei che squarcia le tenebre. Quindi.
Allora, Ivan, il poeta, l'urban artist, uno dei geni, degli artisti che sono intervenuti qui sul muro di Radio Popolare, hanno raccontato creativamente tutta la storia della radio, no? Però c'era una grossa falla, grande, la presenza delle donne. Sì, perché Radio Popolare è stata ed è anche donna, ultimamente un po' meno. Però devo dire che da Radio Popolare è passato il movimento delle donne. Allora era una falla da colmare. E per fortuna che c'è qui Amy. Allora Amy, tu hai lavorato tutto ieri, tutto oggi, con Ivan ovviamente. Però tu sei intervenuta e finalmente hai fatto giustizia, hai dato visibilità all'altra metà del cielo. Cosa stai facendo?
E sto illustrando appunto le donne di Radio Popolare. Le donne di Radio Popolare sono coloro che hanno dato voce a tantissime donne. Quindi ho voluto raffigurare queste due protettrici della voce di tutte le donne, per dare omaggio appunto alle lavoratrici e anche a...
Allora, l'idea bella che ha avuto Amy è che ha pensato a delle idee, vero? Delle idee che fluttuano nel cielo, nel vuoto, non so, fluttuano.
Sì, sono una sorta di divinità, intanto volevo rappresentarci noi come donne innalzate e a volte un po' da queste, anche dalle voci, dalla radio, da questi megafoni, a volte da dei panni morbidi, insomma una forma anche di cura di quello che è la radio.
Infatti se voi verrete poi a vederle, perché sono bellissime, ci sarà l'occasione, quando ci saremo liberati da queste aggressioni del Covid, perché... Pare che i ragazzi che sono andati ai concerti nei giorni scorsi siano tornati in tanti col Covid. Comunque, quando la radio sarà più accessibile, le vedrete, queste due idee che stanno volando. Una, tra l'altro, porta anche degli elementi di altre culture, vero?
Sì, ho voluto richiamare un po' la voce di tutte le donne e di tutte le culture che sono presenti a Milano e sul territorio, rappresentandole con degli elementi come degli orecchini indiani o dei tessuti, come se fossero delle toppe messe tutte insieme, dei tessuti di vari africani, dei tessuti indiani, sudamericani, insomma
quello che fa pensare ad altre culture.
Certo.
Che bello, tra l'altro un'impronta proprio femminile. Senti Ivan, ma voi volete essere chiamati urban artist, giusto?
Io voglio essere chiamato travolta solo Ivan, e travolta non voglio neanche essere chiamato. Io scrivo poesia, sono un poeta di strada, le forme di scrittura delle strade sono antiche almeno quanto la comunità umana, e hanno assunto differenti nomi. artisti urbani, sicuramente per chi viene e proviene da un ambito appunto urbano, però poi l'arte...
No, te lo dico perché a me hanno tirato le orecchie con la storia di... No, street artist, si dice urban artist.
Ma guarda, c'è grande ancora confusione campo libero rispetto alle definizioni che hanno attraversato questi anni, molto anche perché le definizioni sono arrivate a posteriori di tante pratiche. Penso alla poesia di strada, abbiamo avuto una sorta di perimetro tracciato anni e anni dopo, perché l'assalto alle strade chiaramente riduceva lo spazio del pensiero. E io credo che la street art propriamente sia la scrittura illegale e autonoma, o meglio non autorizzata e autonoma, delle strade dal 2099 al 2006-2007, quando ci infrangemmo contro quello scoglio istituzionale, ma anche con i suoi aspetti in luce, aspetti in ombra, che fu il padiglione d'arte contemporanea. E sicuramente adesso assistiamo a una grande
fase. Che anno era, ti ricordi?
2007.
2007.
Adesso siamo anche in una fase in cui forse sono più presenti delle istanze di neomuralismo, che poi hanno sempre attraversato la storia dell'umanità. Firenze è piena di neomuralisti.
Senti, tra l'altro volevo chiederti, e anche a Emi, che cosa pensate di questo fatto che ultimamente... si stanno diffondendo tantissimo questi murales, ma non sono spontanei, spesso vengono commissionati, vengono chiesti, è una buona cosa oppure si rischia così di sconfinare nella decorazione? Cioè, mi viene in mente la forza espressiva che avevano all'inizio, no? I murales, adesso...
Ma io non sono nessuno per poter giudicare se della produzione che esprimo io e gli ambienti, gli autori che ho prodotto, che conosco e con cui lavoro, e le scelte che non condivido non le faccio, e di solito se non mi pestano i piedi tra virgolette le rispetto, perché so spesso che ci sono le persone dietro, e sono cose differenti sicuramente istanze decorative. Quando incontrano committenze che hanno finalità terze, per esempio commerciali, rischiano chiaramente di elevarsi in termini elitari proprio in dei discorsi che noi facevamo invece dal basso. La scrittura autonoma delle strade in quei primi anni 2000 aveva tanta forza, ma anche perché tanta forza e messaggio necessitavano e avevano gli autori per poter rompere insomma anche quella tela di conformità che tutti i giorni il passante tra virgolette subisce. E io credo anche ci sia uno scatto di paradigma. Sto lavorando per Orti, che è un progetto a Pavia che inaugurerà il 17 settembre, con Paladino Isgro, che ho coinvolto anch'io.
Grandi artisti, li conosciamo bene.
E Pomodoro, che ha posto la triade. Quindi
Pomodoro?
C'è anche la triade di Pomodoro che ritorna a Pavia. Venite nel caso Orti, Tiziana ci sarà sicuramente.
Sì, certo che verrò.
E anche speriamo i girasoli al sole. E insomma, quindi trova l'intruso, intanto perché a differenza di quei nomi io ho ancora tantissima strada da fare. Ma anche, insomma, forse è cambiato qualcosa. Una certa arte istituzionale è arrivata un po' verso il basso, una certo numero di autori dal basso hanno anche iniziato a fare cose diverse. Il muro è supporto, non necessariamente la forma d'arte.
Emi?
Ma penso alla fine ci sono due livelli diversi, uno è quello decorativo, come c'è sempre stato, anche le guarda le chiese sono piene di decorazioni, e oppure la gente comprava stampe, si compra quadri, quindi c'è un livello che secondo me è decorativo, che può, intanto se porta arte e anche lavoro a giovani artisti, visto il livello in cui siamo, va bene. C'è l'altro che è il murales fatto per un motivo, fatto anche con un progetto, con un senso, come adesso veniamo noi da delle comunità psichiatriche dove abbiamo fatto dei progetti, e lì il murales ha un senso diverso, un senso di collaborazione, di lavoro insieme, di stare insieme al
mondo. Fammi capire, da comunità psichiatrica lavorate con i pazienti, con le persone con disagio?
Sì, abbiamo fatto un festival che si chiama Liberamente con la comunità Interactive, e sono tre comunità fra le tante altre che sono in giro fra Piemonte e Val d'Aosta. Lì siamo andati a intervenire insieme ai ragazzi, agli utenti, giovani, minorenni, anche con disabilità gravi, adulti, eccetera. E lì è stato un lavoro insieme, quindi lì per me assume un altro senso. Non dico che non valga anche l'altro, però sono chiaramente due tipi di fare arte e murales differenti.
Allora, no, noi di Radio Popolare siamo come dei mecenate?
No,
no.
C'è un senso e non è puramente decorativo anche lì.
Senti, adesso dove andate? A Lavagna? Andate al mare?
Adesso andiamo a Lavagna a produrre come Arcademy un festival di arte pubblica che serve un po' a cesare e a chiudere delle questioni aperte che hanno attraversato il comune di Lavagna, che è una storia antica incredibile, ha dato i Natale a due papi. Noi diciamo Lavagna per le ardesie delle nostre classi, proprio per quanto quella cittadina fu importante, no? E dopo quello...
Ma lì cosa fate? Fate delle...
Lì utilizziamo lo strumento della produzione di arte pubblica, della cultura, quindi muralismo, scultura, eccetera, eccetera, per creare un forte senso di identità condivisa e ritrovare una coesione, perché la cittadina purtroppo è fallita in termini di bilancio, è stata commissariata per mafia qualche anno fa. Quindi c'era una situazione, tra l'altro, speculativa delle mafie che negli anni aveva proprio... ammorbato, inquinato il sangue e le vitalità di quel luogo, e quindi tra gli altri ci è stato chiesto di utilizzare lo strumento della produzione di arte pubblica, e quindi negli anni abbiamo fatto diverse decorazioni
chiamiamoli interventi che ci piace di più.
Opere poi di arte pubblica con diversi autori che sono passati, e via via, questo è il terzo anno, e abbiamo insomma cercato di ritrovare un discorso comune partendo fortissimamente dagli abitanti dell'identità di Lavagna.
Senti, ma voi cosa pensate che questi dipinti, questi murales, dopo un po' vanno restaurati? Leggete, quello di Radio Popolare va vivacizzato. O no? No, dimmi quello che pensi, cioè, perché può anche darsi che mi dici no, vanno cancellati.
Ma secondo me è più bello se arrivano altri artisti e 10 anni dopo fanno un nuovo intervento.
E quindi cambiano anche la storia della radio che è dipinta là sul muro del cortile?
Quello è un tema.
Allora, cioè, il valore del restauro è più un valore di committenza. Io ho avuto un lavoro che è quello dell'archivio diocesano qui a Milano, che è stato restaurato, ma perché ci sono le volontà.
Ah sì, mi ricordo, là nella piazza, come si chiama quella piazza?
Piazza Cardinal Ferrari.
Sì.
E in più le economie.
Eravate in tanti, c'era anche Ortica Nudo.
Al tempo della scrittura del progetto ci fu Ortica, Pau. Ricordiamo alcuni degli autori che fecero l'altra parte maschilista della Luna, che fecero il murales qua, sono Kiv, Razzo, vi fu... Martin, Piger, insomma altri che sicuramente adesso...
Meno male che adesso c'è Emi, c'è Anais, altre...
Esatto.
Vado reclutando altre donne in giro.
Quindi intanto è un valore di committenza. Io da un lato credo che scrivere le strade in un certo senso sia come farsi un tatuaggio, se pensiamo che la società è un organismo vivo, e quindi è giusto che ogni tempo abbia le sue scritture. Altrettanto
ma il tatuaggio ti resta.
Esatto,
però.
Cioè altrettanto sono segni una memoria che è importante tutelare, anche che era un discorso che tanti anni fa cercammo di iniziare con la giunta milanese, ma arrivarono solo le questioni repressive, quelle propositive, se ce le siamo lasciate.
Sì, l'ambiguità della giunta milanese.
Poi,
perché da un lato ti dai muri, dall'altro ti fa il processo.
O meglio, i muri liberi è un'iniziativa che abbiamo scritto in studio noi con diversi artisti pubblici, ma c'erano altri 5 punti che sono rimasti per strada. Comunque queste sono questioni abbondantemente dibattute. Io credo che se la radio rimane qua, condivido quello che dice Emi Artes, cioè che magari fra 10, 20, 100 anni ci sarà una nuova Tiziano, una nuova Emi Artes, dei nuovi autori che daranno un nuovo senso, e quindi è giusto a quel punto che la legittimità stia in chi la vive e la fruisce,
certo.
Il luogo. Se la radio invece non ci dovesse essere, occorre invece tutelare, titolare.
Cosa hai detto? Che la radio non ci dovesse essere? È un'ipotesi che non prendiamo neanche in considerazione.
È un'ipotesi che cambia sede, è questo.
Ti sei corretto.
No, vabbè, una grande, grande nuova sede, questo intendevo, come Olearo è stata, e magari in una nuova sede hanno senso nuove scritture, in questa magari ha senso invece andare a tutelare una storia, una
comunque
memoria.
Comunque noi abbiamo già delle idee
sulla nuova sede.
In questa sede. Va bene, vi lascio andare a lavorare e mi raccomando, non cancellate le idee, perché le idee sono state l'altra metà del cielo, anche di Radio Popolare. Anche se a volte nulla è scontato, bisogna sempre difendersi.
Vediamo se le restaureremo.
Non ti preoccupare, la poesia è donna.
Oppure se su alcuni altri pezzi sorgeranno altre idee, non si sa.
Idee a Radio Popolare. Viva Radio Popolare, grazie a tutti.
Grazie a tutti, ciao.
Allora, ciao a Emi e a Ivan di Artcademy, che adesso li lascio andare ancora sotto il sole in cortile. Ciao ragazzi, buon lavoro. E noi li dobbiamo ringraziare perché fanno più bella la sede di Radio Popolare, tra l'altro con questi colori pieni di energia, di sole, che anche quando piove per noi c'è sempre il sole. Ciao. Siete all'ascolto di Radio Popolare, dei Girasoli, parliamo di arti visive e beni culturali, adesso parliamo della 23ª esposizione internazionale di Triennale, Unknown Unknowns, An Introduction to Mystery. E si è aperta proprio in questi giorni questa grande mostra triennale, durerà 6 mesi. È curata da Ersilia Vaudo, astrofisica, e lavora anche all'Agenzia Spaziale Europea, e da Francis Queret, premiato col Pritzker Architetture 2022. Il tema è quello dell'ignoto. Allora, cominciamo a sentire Ersilia Vaudo su questa mostra, come l'ha pensata. Non è tanto una mostra d'arte, ma è una mostra, quella curata da lei al primo piano, è una mostra che davvero ci fa riflettere su quello che non sappiamo, che non conosciamo. Ersilia Vaudo, il tema di questa mostra è l'ignoto, no? E come l'ha pensata?
Allora, è nato tutto da un simposio che era stato fatto nel 2020, in cui vari esperti, parlando delle loro, diciamo, dei loro temi, quindi io dell'universo, gli oceani o la coscienza, veniva fuori che in fondo conosciamo pochissimo di tutto, e quindi c'è questo sovrastante 90-95% di ciò che non conosciamo. Era anche un momento storico importante, marzo 2020, perché stavamo comunque vivendo per la prima volta un'esperienza simultanea e globale della nostra fragilità. In fondo pensavamo di avere un controllo sul futuro prossimo e un virus invisibile e silenzioso ci ha stravolti, quindi uno sconosciuto al 100%. Quindi ci siamo detti che era un tema che aveva senso mettere sul tavolo anche in un'ottica non di antagonismo, quindi non lo sconosciuto come risposte da cercare o come qualcosa da temere, ma come una dimensione che è in grado di liberare una grande creatività e anche
da scoprire
anche con la consapevolezza che lo sconosciuto è comunque innanzitutto una questione dello sguardo che si ha su di essi. Quindi il grande tentativo di questa esposizione è stato proprio quello di mettere insieme questa coralità di voci. Abbiamo più di 100 opere, artisti, architetti, designer, ricercatori.
Infatti è trasversale, ho visto un'installazione, un'opera di Anish Kapoor.
C'è Anish Kapoor,
sono scienziati.
Ci sono dei oggetti scientifici, ci sarà la Bubble Chamber che ci darà l'ESA, che ci permette di vedere come siamo attraversati dai raggi cosmici, e appunto anche l'ESA ci porta degli oggetti scientifici, per esempio con le stampanti 3D, usando cellule staminali, facciamo anche pezzi di pelle umana, quindi c'è un futurismo presente, però appunto l'idea non era di viverla con uno stereotipo di un immaginario futurista, al contrario, ma di fare in modo che fosse l'ignoto sempre un'occasione di stupore, di meraviglia, di far entrare qualcosa di nuovo in un punto di vista. Per esempio, le dico, una delle cose molto belle, abbiamo gli acquarelli disegnati all'inizio del Novecento per oltre 40 anni da questo francese che 3 volte al giorno disegnava il cielo, così l'Istituto Meteorologico poteva fare le previsioni, quindi acquarelli che però avevano anche una valenza scientifica.
Ma tra l'arte e la scienza?
Arte e scienza, progettualità.
Come Leonardo.
Arte e scienza, progetti, architettura, sì, tutto quello che in qualche modo si confronta col tema dell'ignoto.
Allora, tematiche come la gravità, le mappe, le nuove sfide dell'architettura, si ipotizza anche come potrebbe essere vivere su altri pianeti. Apre la prospettiva di abitare lo spazio extraterrestre, i misteri legati allo spazio profondo, insomma una mostra secondo me più scientifica che d'arte. Poi ci sono le installazioni di Francis Queret, per esempio davanti alla Triennale vedrete una torre di 12 metri d'altezza decorata con interpretazioni contemporanee di motivi tradizionali d'architettura e di alcune aree del Burkina Faso. Lui infatti è del Burkina Faso. E poi ha curato altre installazioni e anche i padiglioni africani, che sono la grande novità di quest'anno. Sono 6 padiglioni africani. italiani. Allora, di Francis Cheré io ho parlato con Fiorella Minervino, che cura una rubrica dedicata all'architettura nell'inserto design della Repubblica, oltre ad essere una nostra collaboratrice. Quindi è interessante sentire la sua opinione.
Già nel 2018 alla Biennale di Venezia aveva esposto il suo progetto per il nuovo Parlamento ed era bellissimo. Allora ero andata, gli avevo parlato, mi aveva mandato delle foto e così ci eravamo sentiti. Poi tengo questa rubrica su design di Repubblica di architettura. Allora verso settembre ho detto sentiamo che resi, come si occuperà anche della Triennale, e ho voluto fare un'intervista e tutto un servizio su Cheré. L'ho chiamato, lui è simpatico, si ricordava e tutto, e allora mi ha raccontato tutta la sua storia, che è una storia stupenda, di coraggio, di fatica, anche un po' di fortuna, ma insomma è veramente una storia bellissima, significativa per tutti, sia per il suo paese che per l'Europa e così, perché è un misto. E poi appunto dopo questa cosa, quando ho saputo del PRIX, mi ha chiamato lui per dirmi che veniva in Italia presto e tutto, e allora ci siamo rincontrati e ho fatto queste due pagine di intervista.
Ma io volevo spiegare agli ascoltatori chi è lui, visto che tu l'hai conosciuto. Qual è il suo talento, il suo valore?
È una storia bellissima. Lui è nato in un paesino di 1500 abitanti, non c'erano le scuole, non sapeva come fare a imparare a leggere e a scrivere. Allora il padre lo ha mandato nella capitale proprio per imparare a leggere.
Ouagadougou, abbiamo parlato del Burkina Faso.
Sì. Del Burkina Faso, che è vicino al Mali ed era l'ex stato volto francese. Allora questo, in questo paese si trovavano tutti verso sera a parlare sotto un grande baobab, raccontavano le storie della giornata, le storie del mondo eccetera, per cui lui parte con questa idea di comunità. A 8 anni comunque riesce a Ouagadougou a vincere una borsa di studio per Berlino. Va a Berlino, lavora e studia, fa l'università, ma prima di laurearsi, che si è laureato mi pare nel 2003, 39 anni, quindi tardi, con molta fatica, prima di farlo ormai ha imparato le tecnologie, perché in Germania si occupa un po' di tutto, poi deve mantenersi anche così, torna al suo paese e costruisce prima di laurearsi, poco prima, le scuole di Gandou, che sono un esempio per tutto il mondo, con queste scuole dove il suo paese Gandou lo ha aiutato a farle, ma sono state subito segnalate, hanno vinto i premi come l'edificio necessario nel mondo, scriveva anche il New York Times per dire nel 2004.
Per quali caratteristiche?
Le caratteristiche sono che usa materiali locali, evidentemente la terra, il fango, è collocato nella natura, perché lì è tutto natura, e tutti hanno lavorato insieme, bambini, vecchietti, persone in età eccetera, hanno collaborato, questo senso di comunità, e hanno fatto una cosa bellissima, tanto è vero che è stata copiata, citata eccetera. Lui vince un grande premio, con quello apre il suo studio nel 2005, apre lo studio con 15 persone. Questo studio è diventato importantissimo.
Lui è co-curatore di questa 23ª esposizione internazionale. Quali, diciamo, la tua valutazione su quello che ha fatto? Perché ha presentato diverse installazioni.
Sì, ne ha presentate 4 che a me sono piaciute molto. C'è la grande installazione fuori, che questo elemento con questi tagli che devono, si entra e si deve salire, secondo lui, sempre a contatto con la natura, perché quello è l'elemento principale che ha sempre.
È una torre fondamentalmente.
È una torre dove si entra, si sale e si va verso la luce, sempre più verso la luce, fino ad arrivare all'infinità del cielo che è sopra, per cui c'è sempre questa idea, poi tutti ci si può sedere intorno e parlare, comunicare, con uno dei suoi punti centrali. Poi c'è questo albero carino che ha fatto per la lavazza nel bar, che è l'idea che noi beviamo caffè, ma parte dal primo elemento che è l'albero, e dall'albero si arriva alla tazzina. Ma è molto carino perché è tutto in legno con delle panchine, lui ha disegnato anche le panchine della Triennale.
Poi è simpatica questa idea che lui ha associato il fatto di chiacchierare, insomma, sempre, la socialità alla tazzina del caffè, no? Quindi
infatti
quando bevi il caffè è il momento della chiacchiera, è il momento del relax.
Hai ragione, non solo, ma lì c'è che i genitori si siedono intorno e ha fatto questo buco sotto perché i bambini devono entrare e giocare dentro.
Ecco.
È molto bello.
Poi ci sono 6 padiglioni dell'Africani.
Sì, che ha curato lui.
Ma a me è piaciuto molto quello del Burkina Faso.
Anche a me, che ha curato lui personalmente. Lui mi ha detto che adesso l'Africa è in un momento drammatico per la guerra in Ucraina. Come importano tutto, è tutto talmente caro che l'Africa ha un periodo ancora peggiore. Io pensavo, ma è un momento di trionfo, la Loco come direttrice a Venezia, tu col Brixer eccetera. Lui dice no, finché non c'è acqua nei villaggi la gente muore di fame, ma in questo momento poi è tutto carissimo perché noi importiamo ogni cosa. Quindi quando ho chiesto ai paesi africani di intervenire erano tutti molto contenti di partecipare dell'invito, ma non avevano i soldi per farlo. Mi hanno risposto in 6 che
risposto in 6. Tra l'altro volevo dire che quello del Burkina Faso è particolarmente interessante.
È bellissimo.
Allora, in questo padiglione si spiega come in questo villaggio gli uomini costruiscono le case e le donne le decorano con dei simboli particolari, no? E questa cosa mi sembra bella, molto bella.
È una storia molto bella, anche perché sono tutte queste donne, lui quando me l'aveva raccontato nell'intervista diceva, sai, noi facciamo come gli animali, qui queste donne si mettono tutte insieme, sono piccole così e fanno dei racconti meravigliosi perché sono la storia del mondo, la storia degli animali. Loro considerano gli animali come qualcosa di vivo come noi, per loro. Infatti in questa intervista visto lui cominciava dicendo, quando noi costruiamo una casa se non entra la lucertola significa che la casa non è giusta, che è qualcosa che ci fa male, qualche elemento sbagliato, qualcosa, perché lei è il vero architetto, cioè gli animali per loro sono.
Poi tu gli hai fatto una domanda molto bella, no? Perché gli hai chiesto l'Africa cosa può offrire all'Europa e poi l'Europa, insomma l'Occidente, che cosa può offrire all'Africa?
Lui mi ha risposto che possono dare intanto la gioia del lavoro, perché lì lavorano tutti con gioia, l'idea di lavorare tutti insieme contenti e poi la freschezza delle idee, perché hanno delle idee fresche, diverse, e anche questi padiglioni, vedi che ci sono delle cose come quella del Kenya, dei pesci in estinzione, è bellissimo, certo. Cioè sono delle cose completamente diverse da noi, per cui dice, noi possiamo dare questa parte giovane, fresca di idee, e voi, l'Europa, che dovrebbe aver imparato con 2 guerre mondiali che le guerre non servono a niente, darci non solo il senso appunto del vivere in pace, visto che loro spesso l'Africa ha guerre eccetera, e anche locali e gravi, ma ci può dare, l'Europa ci dà la tecnologia. Allora bisogna fare come ho fatto io mi sono allontanato dal mio paese, ho imparato la tecnologia in Germania, ho imparato a conoscere i grandi architetti e gli artisti in Italia, perché amico lui insegna, tra l'altro insegna a Monaco, le ha costruite in parto di lui, sempre con quell'albero, il baobab centrale, perché
yeah. Dignity can save you or kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you. Dignity, I wanna hold on to you. Were you there yesterday when the gunman shoot men down? No retreat, no surrender. If them push you, no fall down. Many come, many go. We know the sleep we day for all.
promise me tomorrow, but nobody sees tomorrow. When the gunman shoot men down, no retreat, no surrender. If them push you no further, many come, many go. We know the sweet today, tomorrow. Come in peace, not in pieces. Oh yeah, yeah, yeah.
There's been trouble.
Lasciamo l'energia di Angélique Kidjo e riprendiamo il nostro viaggio. C'è un'altra mostra di cui però parleremo nei prossimi giorni perché il tempo non ci basta oggi, e si tratta di Mondo Reale, la mostra che Triennale presenta insieme a Fondazione Cartier di Parigi. E abbiamo fatto un giro con Grazia Quaroni, che è la responsabile per la Fondazione Cartier, ne parleremo nei prossimi giorni. E sì, perché dobbiamo occuparci di Performing Pack. Sapete, la rassegna che arriva puntuale ogni estate al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano. Allora, quest'anno il tema è il rapporto tra l'arte contemporanea e la natura, l'ambiente, ma anche la memoria, il clima, la politica. Il punto d'avvio è la mostra di Richard Long, celebre esponente della Land Art, con la suggestiva installazione del 2004, frutto dell'incontro dell'artista con Jivya Somamashe, un maestro dell'arte tradizionale indiana nello stato di Maharashtra. C'è questa stupenda installazione di Long del 2004 esposta al PAC. E da lì parte dunque... Quindi parte dal suo archivio, il PAC, per invitare gli artisti contemporanei a riflettere sul paesaggio. Allora, cominciamo con Marta Dell'Angelo, un artista che stimiamo molto. È un grande video che ci accoglie all'ingresso e racconta il suo viaggio in Armenia, fatto con un'artista armena rispolverando il rito precristiano del monosandalismo. Io non lo conoscevo ed è una cosa veramente che lascia... stupiti, cioè due artiste che fanno una salita su un monte e ognuna di loro ha un solo sandalo, pensate. Marta Dell'Angelo.
Ecco, siamo con Marta Dell'Angelo. Marta, il tuo lavoro apre questo percorso, un cammino, no? Un cammino che hai fatto dove, con chi? In Armenia forse?
In Armenia, esatto, sì. Il lavoro si chiama Tarara, che in realtà significa Ararat al contrario, ed è un po' un modo, come dire, per dichiarare questa assenza della montagna dell'Ararat, che è stato il punto di riferimento e apparteneva in qualche modo all'Armenia. E quindi io, insieme a un'artista armena molto giovane, abbiamo deciso di fare nel 2017, perché sono stata invitata da Adelina von Fürstenberg per la Triennale Armena, questa camminata insieme in cima alla montagna oggi più alta dell'Armenia, che è l'Aragats, e abbiamo deciso di fare questa camminata insieme praticando il monosandalismo.
Questo è un elemento importante, perché io immagino che hai fatto anche una fatica pazzesca, un sandalo solo in due.
Un sandalo solo in due in realtà è un rito precristiano che abbiamo preso in prestito in qualche modo per fare sì questa camminata insieme, dove simbolicamente il piede destro protetto dal sandalo ti protegge dagli inferi, quello destro rimane attaccato alla terra. Sono interpretazioni variegate, diverse, ma ci piaceva l'idea appunto che di fare questo, di utilizzare un rito che non appartenesse appunto a religioni varie, che ci accompagnasse in questo percorso, dove in realtà appunto salendo verso la cima incontriamo visivamente come quattro stagioni, perché incontriamo la neve, incontriamo i prati, incontriamo l'acqua, incontriamo le rocce, e c'è questo intercedere continuo ipnotico di queste gambe come se fossero anche dei segni architettonici in movimento.
E poi siete arrivati in cima?
E siamo arrivati in cima perché
alla fine si vede il cielo, la luce.
Sì, poi in realtà siamo arrivati alla cima più bassa perché è un vulcano, un ex vulcano che ha quattro cime, noi abbiamo raggiunto quella più bassa, ecco.
Quanto ci avete messo?
E 4 ore e mezza più o meno. Sì.
I piedi com'erano?
I piedi uno bucato alla fine.
È importante questo rapporto dell'artista con la natura, questa riflessione.
Allora,
perché questo è un po' il filo rosso di questa mostra.
Sì, assolutamente. Sì, poi per me andare in montagna è una cosa che faccio, che pratico, diciamo, quasi settimanalmente, spesso anche a piedi nudi, perché il piede nudo comunque ha molta più presa in certe situazioni, e per me il piede nudo adesso, al di là di questo rito, è un contatto diretto, proprio dove io mi sento appartenere alla terra, ecco. Questo è per me fondamentale, togliermi le scarpe in montagna tante volte.
E chissà come sei stata male in questi giorni allora con la storia della marmolada, eh?
Sì, è un disastro per tutti, totalmente.
Tutti si indignano, ma si fa poco.
Sì, ma questo è, credo che, insomma, le riflessioni su come è fatta la razza umana, come siamo, ne sono state fatte parecchie, ma credo che non riusciamo a dire abbastanza quanto non siamo intelligenti. C'è troppa arroganza ancora, pensiamo ancora, già anche il solo fatto di pensare che noi per studiare il mondo lo dobbiamo suddividere in discipline, e ci siamo dimenticati di questa cosa, non solo di rimetterle insieme poi le discipline, ma anche che lo dividiamo perché non siamo in grado di studiarlo in tutta la sua complessità. Già questo è una cosa meravigliosa, ma anche allo stesso tempo un limite, no? E che l'essere umano ha perso un po' la testa, insomma.
Allora, questo è il lavoro di Marta Dell'Angelo. Poi, su al primo piano, c'è un lavoro affascinante, Flatform. I Flatform raccontano con suoni, voci, immagini la quercia dei 100 cavalieri a Tricase, vicino a Lecce. E questa meravigliosa quercia, che pare sia la più grande d'Europa, con le sue fronde e un gufo che ci scruta.
Roberto, di Flatform, che siete in due.
Sì, c'è Anna Maria, è l'altra metà di Flatform, di questo artista collettivo.
Allora, mi è piaciuto molto il vostro lavoro, perché è la storia di un'antica quercia, no? Infatti c'è un bel video e anche delle altre opere.
Il progetto, che poi ha vinto l'Italian Council, la sesta edizione dell'Italian Council, nasce con l'ambizione, insomma, di inserirsi e cambiare in qualche maniera la ritrattistica all'interno della storia dell'arte, perché di solito il ritratto è il, diciamo, un gioco di sguardi, di due sguardi di soggetti pensanti e coscienti, no? il ritratto e l'autore e poi lo spettatore, ovviamente. In questo caso invece viene messo in crisi questo rapporto fra due soggetti, perché l'organismo vegetale è un organismo pensante ma non cosciente, e quindi mette in crisi proprio il rapporto fra due unità, no? Perché
che non sia cosciente, i botanici avrebbero qualcosa da dire.
No, i botanici sono assolutamente di questo avviso, nel senso che è pensante, cioè
ecco.
È pensante ma non cosciente, cioè la coscienza è un fatto umano.
In questo
senso, no, assolutamente pensante, è molto più pensante forse di noi, nel senso che riesce ad adattarsi molto meglio di noi. Parliamo di una grandissima quercia, è la più vecchia quercia vallonea esistente in Europa, ed è famosa come la quercia dei 100 cavalieri, sta alle porte di Tricase, che è un piccolo, esatto, è un piccolo paese.
Ma com'è che avete pensato di fare il ritratto a questa quercia?
Cioè, l'idea era proprio di inserirsi in maniera, diciamo, nuova all'interno di questa storia lunga della ritrattistica. E dall'altro,
bello, un bel lavoro affascinante, anche perché si sentono i suoni, le voci, anche le lingue diverse che hanno abitato questi luoghi. Poi c'è il lavoro di Ettore Favini e Antonio Rovaldi, e loro raccontano l'ultimo tratto del Po attraverso le sue genti. Antonio Rovaldi.
Avete fatto questo lavoro sull'ultimo tratto del Po, Antonio Rovaldi?
È stato realizzato insieme a Ettore Favini, che è un artista con cui lavoro ogni tanto, nel 2015 in occasione della vincita del premio su Zara, il cui progetto appunto prevedeva un viaggio fluviale da Cremona fino alla sua foce con una barca.
Una piccola barca, però voi avete raccolto le storie della gente.
Sì, questo viaggio che è cominciato...
Ma l'idea è stata vostra?
L'idea è stata nostra, sì. Sì, l'idea...
E da dove nasce?
L'idea nasce da un desiderio sia mio che di Ettore. Ettore è di Cremona, quindi è autoctono di quel territorio, di quel paesaggio. E io sono di Parma, originario, per cui anche per me il Po è un territorio conosciuto. Avevamo sempre discusso e dialogato l'idea di poter realizzare un desiderio, quello di navigare un fiume... Che è poco navigato e che negli ultimi 50-70 anni si è sempre di più spopolato, oltre ad essere assolutamente non più navigato, per cui l'idea di percorrere un fiume vuoto in assenza di altre imbarcazioni ci sembrava un modo per riappropriarsi di una distanza e di un territorio.
Monte Carlo simi a fursti mala aba la ma risti cota stock war instigator rota
Performing Park fino all'11 di settembre al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano in via Palestro. Adesso voglio dedicare quest'ultimo servizio a una mostra fotografica, ma che è molto di più, perché ci sono anche i testi, cronaca di una città che trattiene il respiro, qui Odessa, alla Fondazione Stelline in Corso Magenta al 61.
Questi sono nei primi giorni di guerra, le persone, fra cui anche gli artisti, i cantanti dell'opera, musicisti, danzatori, si sono ritrovati per fare i sacchetti di sabbia sulla spiaggia per proteggere i monumenti. Questo è un addio alla stazione. Questi sono dei profughi provenienti dalle città dell'est e in fuga verso le città dell'ovest, e avevano organizzato dei presidi per dargli panini alla stazione.
Infatti si vedono le strade deserte con queste croci, come si chiamano?
Ah, li chiamano ricci.
Come me?
Sì, si chiamano ricci, sì. E alcuni li hanno riesumati dalla Seconda Guerra Mondiale. Ah. Io ho visto delle foto di Anna pubblicate sulla sua pagina di Facebook, mi sono piaciute molto, le ho chiesto se voleva fare qualcosa insieme, e poi c'è stata un'accelerazione, cioè proprio una cosa via l'altra. Abbiamo scritto a 00 dicendo la domenica se volevano iniziare queste cronache, in mezz'ora ci hanno risposto, e così è partita questa avventura, anche un po' stressante, di scrivere ogni settimana da Odessa.
Da Odessa.
Allora, devo dirvi che la fotografa è Anna Golubovskaya e lui è Eugenio Alberti Schatz. Lei scattava le foto e scriveva alcuni racconti e lui scriveva i testi.
Abita a Odessa.
Le foto sono state stampate a Kharkiv
da un suo collega fotografo che sotto le bombe è andato in studio a stamparle, perché è molto bravo, perché lei lavora in pellicola. Mm-hmm. E quindi le stampe sono state fatte a mano su una carta fatta venire dalla Germania.
Senti, allora noi qui vediamo delle foto bellissime. Io volevo anche chiederle com'è adesso Odessa, quando l'ha fotografata lei, cosa ha visto.
Живет постоянных обстрелах с моря русских ракет.
Allora, Odessa in questo momento vive sotto il fuoco delle navi russe, continuo.
И только благодаря тому, что у нас прекрасное ПВО, город существует в своем виде.
In qualche modo la vita normale può continuare solo grazie al fatto che ci sono delle forze contraeree decenti, insomma, che riescono a intercettare questi missili.
То есть у нас нет никаких иллюзий, что его красота не остановит оккупанта.
Non ci facciamo nessuna illusione sul fatto che la bellezza della nostra città possa fermare gli invasori.
Come faceva lei a fare le foto di qui Odessa? Usciva tutti i giorni? Dove andava?
Я началось с того, что стали собирать мешки с песком, чтобы сохранить, спасти наши памятники.
È iniziata con questa, diciamo, un'attività quasi spontanea di persone, di cittadini che riempivano i sacchi di sabbia sulla spiaggia per proteggere i monumenti della città.
Sì, perché Odessa è una città artistica.
Очень. И мешки собирали артисты оперного театра, танцоры балета. То есть я видела всю интеллигенцию, пакующую зимой под снегом песок в мешках на пляже.
Sì, è una città d'arte. Tieni conto che a raccogliere questi, a mettere la sabbia in questi sacchi c'erano gli artisti del teatro dell'opera, della compagnia di danza, gli intellettuali, insomma c'è stata un po' una chiamata collettiva.
Quindi lì, oltre a fare del male alle persone, ai cittadini, c'è anche da difendere un patrimonio culturale, artistico notevole, no?
Вот Дюк, наш любимый памятник, основатель Одессы, стоит укрытый мешками, и он у нас на первой фотографии.
Come vedi, il Duca, lo chiamiamo il Duca, è il monumento in onore del fondatore della città, il Duca di Richelieu, è coperto interamente di sacchetti di sabbia.
Beh, noi in quel modo lì abbiamo salvato il Cenacolo in tempo di guerra.
И потом я работала. Я ходила как волонтер работать в пекарню, снимала девочек, которые там работают. Поскольку мы бок о бок работали целый день, они мне доверяют.
Poi io come volontaria sono andata a lavorare in un pane, scusami, in un forno dove si cuoce il pane con altre donne volontarie e lì lavorando insieme un po' di giornate, una in fila all'altra, è nata una certa fiducia, così ho cominciato a fotografarle. È un reparto di ostetricia.
Quindi sta partorendo questa
donna. Я попросила пустить меня во время родов поснимать.
Sì, sta partorendo. Io ho chiesto il permesso al primario di farmi entrare durante il parto.
Тянешься к свету, к жизни. Diciamo, а где che... больше жизни, чем в роддоме?
Dove c'è più vita se non in un reparto dove nascono i bambini? Siccome c'era in mezzo a questo orrore, ho sentito come per istinto di avvicinarmi là dove nasce la vita.
E voi avete lavorato insieme, no? Perché le fotografie, i testi uscivano su W0
sì.
Ogni settimana.
Lavorava da solo su molte fotografie che c'è. Qualche cosa l'abbiamo progettata insieme. La particolarità di questo progetto è che è una narrazione a tre voci. Ci sono le sue fotografie, il mio commento da lontano, quindi anche uno sguardo da fuori di quello che arriva in Europa, un commento anche sull'artistico, sulle sue fotografie, ma la cosa bella è che ci sono molti testi suoi, quindi c'è il fotografo che racconta anche di questa vita,
racconta quello che è. Allora io mi voglio far raccontare qualcosa.
Да, тяжело цепляешься за любые светлые новости. Я услышала, что видели белого лебедя в море. Море заминировано.
Io, diciamo, quando piovono cattive notizie ti attacchi un po' delle buone notizie quando ci sono. Allora, ho sentito di questo cigno bianco che nuota nel mare, in un mare pieno di mine, minato.
E мне просто повезло, был пасмурный день. Меня пустили на пляж, он не был тогда закрыт, но лебедя не было. И когда я уже собралась уходить, вдруг вышло солнце и приплыл лебедь.
Allora, ho avuto il permesso di andare sulla spiaggia, che non è banale perché le spiagge sono state minate. E però era
pericoloso allora.
Sì, era un po' pericoloso. Era coperto e mi avevano detto di questo cigno, ma non c'era. Poi a un certo punto il cielo si è aperto e col sole è tornato anche il cigno, ho potuto fotografarlo.
Non ha avuto paura?
Нет, нет, потому что меня сопроводили военные, сказали.
Perché mi hanno scortato dei militari su delle piste sicure.
Un'altra storia. Che bello! Dov'è questo
leone? Льва спасли. Он из Харькова.
Allora, questo leone viene dallo zoo di Kharkov.
Il zooparco очень пострадал, очень много животных погибло.
Purtroppo lo zoo di Kharkov è stato molto bombardato, moltissimi animali sono morti.
И этого льва удалось вывести вместе с львицей в Одесский зоопарк. Наш директор поехал и, несмотря на то, что это грозный зверь, держал его за лапы всю дорогу и гладил, как allora, котенка.
Il direttore dello zoo di Odessa è andato fino a Kharkov in macchina, l'ha preso, l'ha salvato letteralmente dalle bombe e rischiando anche la sua vita perché lui era libero, l'ha preso in macchina con la sua compagna leonessa e lì, per tenerlo buono gli accarezzava le zampe per tutto il viaggio da Kharkov a Odessa.
Ma che coraggio, veramente.
Direttore. Sì, molto coraggioso.
E у него совершенно человеческий вид, он весь ранен.
Questo leone è malconcio, però questa
si vede che ha l'aria perplessa, ma sì. È come dispiaciuto
però
per quello che
è molto
sta...
umano.
Sì, è molto umano, è vero. Sì, è molto umano e le foto sono bellissime. Lei è Anna Golubovskaya e lui è Eugenio Alberti Schatz. Qui Odessa, cronache da una città che trattiene il respiro. Una mostra fotografica che personalmente vi consiglio di non perdere, davvero bella e toccante, alla Fondazione Stelline di Milano in Corso Magenta fino al 31 di luglio. Termina qui Girasoli, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 17.30 alle 18.30 e che devo dirvi, buon weekend, buone mostre, ciao a tutti da Tiziana Ricci.